Eccoci tornati, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è lunedì 6 di novembre e come già detto siamo in collegamento con Larissa. Ciao Larissa, ci senti?
Sì, buonasera, vi sento benissimo. Saluto tutti i cari ascoltatori, quelli presenti in studio. Parto come abbiamo messo d'accordo con anniversario. Quest'anno tutti festeggiano i 100 anni dalla data molto importante per tutto il mondo, perché questa rivoluzione di ottobre che ha avuto il posto nella Russia nel 1917 ha influenzato sui diversi popoli, sulle diverse nazioni, i paesi che dopo hanno anche preso la strada, come anche l'Unione Sovietica organizzata dopo. E quindi parto subito, ho cercato di trovare il materiale più breve e più diciamo voluminoso di sostanza, insomma, obiettivi della rivoluzione d'ottobre del 1917. Primo, costruire una società più giusta della società capitalista. Due, eliminazione dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Parità di persone in diritti e doveri. Il motto principale della rivoluzione socialista del 1917: a ciascuno secondo le sue esigenze, da ciascuno secondo il suo lavoro. Combattere le guerre, la rivoluzione socialista mondiale, slogan di rivoluzione, potere ai sovieti, pace ai popoli, terra ai contadini, fabbriche ai lavoratori, le cause obiettive della rivoluzione d'ottobre del 1917, le difficoltà economiche incontrate dalla Russia a causa della partecipazione alla prima guerra mondiale, enormi perdite umane, gli affari senza successo sui fronti, la gestione mediocre del paese prima del governo zarista, poi dal governo borghese provvisorio, il problema contadina irrisolta, la gestione assegnazione di terreni ai contadini, pesanti condizioni di vita dei lavoratori, quasi ignoranza completa della gente, politica nazionale sleale. Le cause soggettive della rivoluzione d'ottobre del 1917. La presenza in Russia di un piccolo gruppo, ma ben organizzato e disciplinato, il Partito Bolscevico. La supremazia in essa della grande persona storica, come Vladimir Ilyich Lenin, l'assenza nel campo dei suoi avversari di un uomo della stessa scala, smaniamento ideologico dell'intelligenza dall'ortodossia e nazionalismo all'anarchismo e al sostegno del terrorismo, l'attività dell'intelligence e della diplomazia tedesca, il cui scopo era di indebolire la Russia come uno degli avversari della Germania nella guerra, passività della popolazione, metodi di costruzione di una nuova società, nazionalizzazione e trasferimento alla proprietà dello Stato dei mezzi di produzione e della terra, eradicazione della proprietà privata, eliminazione fisica dell'opposizione politica, la concentrazione del potere nelle mani di uno partito, ateismo al posto di religiosità, il marxismo-leninismo al posto dell'ortodossia, il sequestro. Pronto?
Sì, ti sentiamo, scusaci.
Sì, sì. Questo diretto del potere dai bolscevichi è stato da Trotsky. Il partito bolscevico ha ottenuto un enorme influsso sulle masse. In ottobre erano già 400.000 persone al loro fianco. Il 16 ottobre 1917 è stato istituito il Comitato Militare Rivoluzionario, che ha iniziato i preparativi per una rivolta armata. Durante la rivoluzione del 25 ottobre 1917, tutti i punti chiave della città Pietroburgo furono occupati dai bolscevichi guidati da Vladimir Ilich Lenin. Hanno occupato il palazzo invernale e hanno arrestato il governo provvisorio. La sera del 25 ottobre, al 2° congresso panrusso dei sovieti, dei deputati, operai e sindacalisti, è stato annunciato che il potere è consegnato al 2° congresso del Soviet e sui posti ai sovieti dei deputati, dei operai, dei soldati e dei deputati contadini. Il 26 ottobre sono stati adottati decreti sulla pace e sulla terra. Al congresso si è formato un governo sovietico denominato il Consiglio dei Commissari Popolari, che comprendeva Lenin come il presidente, ma in epoca non si usava il presidente, ma un capo di questo governo, Trotsky come commissario popolare per gli affari esteri e Iosif Stalin come commissario popolare per gli affari nazionali. È stata introdotta dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia, che ha dichiarato che tutta la gente hanno uguali diritti alla libertà e allo sviluppo. Non c'è più una nazione dei signori e nazione dei oppressi. In seguito della rivoluzione d'ottobre, i bolscevichi hanno preso la vittoria e è stata stabilita la dittatura del proletariato. La società di classe è stata abolita. La terra di fondiari è stata consegnata ai contadini e le strutture industriali, fabbriche, stabilimenti, miniere nelle mani dei lavoratori. Come risultato del colpo di ottobre è iniziata la guerra civile che ha ucciso milioni di persone. Molti emigrarono in altri paesi. La grande rivoluzione d'ottobre ha influenzato il successivo corso della storia del mondo. I risultati della rivoluzione di ottobre del 1917 in Russia, l'elite è completamente cambiata. Quella che regnava nel paese mille anni ha dato il tono per la politica, l'economia, la vita sociale, è stata un esempio di imitazione e oggetto dell'invidia e dell'odio, ha lasciato il posto ad altri, ma era davvero niente. L'impero russo è caduto, ma il suo posto è stato preso dall'impero sovietico, che per diversi decenni è stato uno dei due paesi con gli Stati Uniti a capo della comunità internazionale. Il zar fu sostituito da Stalin, che aveva acquisito notevolmente poteri più di ogni imperatore russo. L'ideologia dell'ortodossia fu sostituita con l'ideologia comunista. La Russia, più precisamente l'Unione Sovietica, da diversi anni si è trasformata da un paese agrario in un potente potere industriale. L'alfabetizzazione della popolazione è diventata universale. L'Unione Sovietica ha raggiunto il ritiro dell'istruzione e della sanità dal sistema di rapporti di mercantile. Nell'Unione Sovietica non c'era disoccupazione. E negli ultimi decenni la leadership dell'Unione Sovietica ha raggiunto la quasi totale parità della popolazione, dei redditi e dell'opportunità. Nell'Unione Sovietica non c'era divisione di persone in poveri e ricchi. Le numerose guerre che la Russia condotto in periodo sovietico a causa del terrore da vari esperimenti economici, decine di milioni di persone sono state uccise. e probabilmente i distinti di stesso numero di persone erano rotti, deformati, e milioni di persone hanno lasciato il paese diventando emigranti. Scusate, ma c'è la guerra lì da voi.
Scusate. Sì, purtroppo sì, ci sono dei bambini che non possiamo controllare.
Okay. Va bene, adesso io parto subito con i notizi dal fronte. Perfetto. Perché purtroppo la situazione è peggiorata molto notevolmente ultimamente, e quindi io parto subito dalla Repubblica Popolare di Lugansk, dove in breve 4 di novembre, ultimi giorni, 10 volte violazione del regime, sobborghi di 6 centri abitati sono rimasti sotto il fuoco. 5 di novembre, 15 volte violazioni del regime di pace, e periferie di 10 centri abitati sono stati bombardati. Oggi, 6 di novembre, come dice il colonnello Maruccio, negli ultimi 24 ore, nemico dalla parte delle forze militari ucraine, 13 volte hanno violato il regime cessato il fuoco usando mortai di calibro 120 e 82 mm, diversi tipi di mortai, BMP e armi leggeri. E sotto il fuoco sono rimaste le posizioni di milizie popolari della Repubblica nei pressi di centri abitati Rishiv, Smile, Logvinova Joltaja, Donetsky, Lazavoja, Kalinova Joltaja. E più di 230 proiettili, mine e granate sono state sparate sul territorio della Repubblica. Non ci sono le vittime tra civili e in senso uccise, morte e militari, ma purtroppo in seguito di fuoco di un cecchino tra i mercenari stranieri da parte ucraina è stato ferito uno militare di milizie popolari della Repubblica, ha detto Maruccio. Ferito è stato usato da cecchino come esca e apriva il fuoco a tutti chi ha cercato di avvicinarsi alla vittima. Per 40 minuti i militari non riuscivano a avvicinarsi al suo compagno. Adesso il stato di militare è descritto ad un tamarocco. E adesso io vado subito al briefing quotidiano di Edward Bassurin, dopo vado nei suoi precedenti, che anche questi sono stati molto importanti. Il fuoco da parte delle forze militari ucraine è molto intenso, e quindi adesso Edward Bassurin usa le parole come questi: ucrofascisti, 33 volte al giorno, intende ultime 24 ore, hanno violato modalità silenziosa in settimana oltre 1700 proiettili mine. Ucrofascisti durante la settimana scorsa 272 volte hanno violato il cessato il fuoco, sparando sul territorio della Repubblica Popolare 1743 proiettili e mine. Questo è stato annunciato oggi dal vicecomandante del comando operativo della Repubblica, Edward Bassurin. E hanno usato l'artiglieria pesante da 182 mm. E Bassurin specificò che le aree di 22 insediamenti che si trovano vicino alla linea del fronte della Repubblica sono rimaste sotto il fuoco delle unità ucraine. Durante il giorno scorso i killer hanno violato il regime del cessato il fuoco per 33 volte. Nel corso del passato le forze armate ucraine hanno violato usato artiglieria di calibro 122 mm, carri armati, mortai di varie armi di grosso calibro, veicoli carrozzati da trasporto del personale, dei veicoli da combattimento, di fanteria, granate e armi leggere. Sotto il fuoco nemico di nemico erano aree di 17 insediamenti che si trovano vicino linea del fronte della Repubblica di Donetsk. In direzione Donetsk, i nemici hanno impiegato artiglerie, mortai, carri armati, armi e veicoli da combattimento di fanteria, i vari tipi di granate e armi leggere. Secondo le zone periferiche delle 13 colonne, hanno sparato 5 colpi di artiglieria di calibro 122 mm, 2 di carri armati, 208 mine di calibro 82 e 120 mm. Sulla direzione di Mariupol, 4 aree di insediamenti sono state sotto il fuoco. E il comando delle forze armate ucraine continuano a concentrare le armi pesanti vicino alla linea di contatto. Di contatto è stato confermato anche dai rappresentanti dell'OSCE che si trovano vicino alla linea di contatto. In particolare, 4 MLRS questi sono Grad, 31 obici di traino da 152 mm, 8 canoni semoventi da 152 mm a caccia, 8 canoni semoventi da 122 mm garofano, 6 obici rimorchiati di calibro 122 mm, 19 mortai di calibro 120 mm, 37 e canoni anticaro fioretto di calibro 100 mm, e 33 carri armati 72 e 37 carri armati T-64. Vittime di bombardamenti dalla parte delle forze militari ucraine per una settimana nella Repubblica Popolare di Donetsk sono 3 persone. E a seguito dei bombardamenti delle forze militari ucraine un civile è morto. Durante la difesa della Repubblica, 2 miliziani delle milizie popolari della Repubblica anche morti, ha sottolineato il vice comandante. Secondo i dati preliminari non ci sono vittime a causa del bombardamento della stazione del filtraggio. Ancora una volta è stata bombardata la stazione del filtraggio di Donetsk. E durante il briefing di 3 novembre il vice capo di centro operativo delle forze militari della Repubblica, colonnello Edoardo Suin, ha notato che lungo linea di contatto i rapporti tra i Guardia Nazionale Ucraina, forze militari ucraine e combattenti volontari, battaglioni volontari sono intesa e loro cominciano a sparare uno ad altro, non vanno d'accordo tra di loro perché le unità ucraine della Guardia Nazionale non forniscono più munizioni a questi battaglioni anche battaglioni nazionalisti. Se ricordate quello che ho detto in puntata precedente, che adesso ci sono strumenti che deve firmare il Poroshenko per questi battaglioni che devono essere trasferiti dietro e dopo devono essere trasportati al poligono per il suo compito, che nessuno non sa che cosa devono fare. E dopo Basurin ha detto che ci sono tanti e militari ucraini che sono coinvolti in mercato, in commercio di sostanze di droga. E quindi adesso io vado la giornata di 5 di conflitto in Donbass tra Ucraina e le Repubbliche Popolari del Donbass della serata di ieri, è tornato tornata pericolosamente a riaccendersi. Se negli ultimi mesi la situazione non ha visto l'Italia rimanendo sul fragile equilibrio senza che comunque ci fosse un rispetto del cessato il fuoco, degli accordi di Minsk, ieri l'esercito di Kiev è tornato ad impegnare i sistemi di lanciarazzi multipli ucraini che dovrebbero trovarsi ad almeno 35 km dalla linea del fronte. Sotto il fuoco ucraino sulla città di Donetsk sono finite una decina di palazzine in caso del distretto Kievski in seguito all'attacco dell'artiglieria di Kiev, un civile ha riportato ferite e è stato ricoverato in ospedale. Come riporta l'agenzia DAN, ieri pomeriggio nel parco giochi situato nei pressi della scuola numero 110 del distretto Petrovsky di Donetsk, a pochi metri dalla linea del fronte, tre bambini stavano a giocare e hanno buttato un oggetto a loro sconosciuto che risultava essere un d'artiglieria. Un bambino di 10 anni è rimasto ucciso e altri bambini sono gravi ferite. Il portavoce dell'esercito della Repubblica Popolare di Donetsk, Basurin, ha reso noto che le forze di Ucraina hanno aperto il fuoco sui 14 centri abitati della Repubblica, con sistemi lanciamenti di tipo grado per un totale di 450 unità e ha sparato 44 colpi di artiglieria di calibro 152 mm, 25 di artiglieria di calibro 122 mm, 8 colpi di carro armato, 202 colpi di mortaio da 20 mm, 181 colpi di mortaio da 82 mm. Questa mattina il Presidente della Repubblica, Aleksandr Kharchenko, ha visitato le zone della città colpite dai bombardamenti ucraini. Secondo il leader del Donbass, si tratta di un nuovo crimine da parte di Kiev, in quanto nelle zone colpite non si trovano caserme, sono zone esclusivamente civili. Loro hanno sparato come le case abitate, contro l'università, contro il gasdotto, distruggendo in modo mirato la città di Donetsk. Secondo quanto affermato Zakarchenko durante l'attacco ucraino, in risposta al bombardamento abitati sono state distrutte due batterie d'artiglieria e tre bunker, uno dei quali era il punto di comando da cui veniva il fuoco su Donetsk. E non abbiamo lasciato tutto questo senza risposta, ha detto Zakarchenko. E dopo la giornata la giornata di 5, i soldati e i gruppi paramilitari di Kiev continuano a bombardare i quartieri residenziali di Donetsk e altri quattro centri nei sobborghi della città. La situazione è bruscamente peggiorata, hanno riferito ai giornalisti del comando operativo delle milizie filorusse. Secondo il rappresentante delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, i centri Spartak, Zhabicheva, Vistula, Yakovlevka alle periferie settentrionali della città sono stati bombardati. Nel villaggio di Spartak il nemico ha usato artiglieria con granate di calibro 152 mm, sparando più di 20 colpi. A seguito dei bombardamenti alle periferie occidentali di Donetsk, uno bambino è rimasto ucciso, mentre due persone sono state ferite. Nel quartiere Kirovsky sono rimaste danneggiate una scuola alberghiera e due palazzi di 5 piani. Sono andati in frantumi le finestre e le schegge delle granate a danneggiare la facciata. Lavorano sul posto i dipendenti del Ministero delle Situazioni di Emergenza. Nel comando operativo del DNR hanno rilevato che secondo gli abitanti della città di Avdiivka, controllata dalle forze di Kiev, i bombardamenti su Donetsk sono partiti da 6 unità di artiglieria Semovente. A sua volta il rappresentante della DNR nel centro comune di controllo e coordinamento del cessate il fuoco aveva dichiarato in precedenza che le forze armate ucraine avevano sparato 120 razzi dai lanciamissili Grad in direzione dell'aeroporto e nei pressi di Yakovka. Secondo lui il bombardamento è stato condotto da Avdiivka. E quindi adesso perché c'è la domanda, a cosa è legato il peggioramento della situazione in Donbass? Il peggioramento della situazione in Donbass potrebbe essere legato al tentativo delle forze ucraine di nascondere le ragioni segrete dell'esplosione del deposito di munizioni presso il villaggio Opetnaya, ha dichiarato lunedì ai giornalisti il vice comandante delle forze militari della Repubblica di Donetsk, Eduard Basurin. In precedenza il comando operativo militare della Repubblica ha annunciato dell'esplosione di un deposito di munizioni nella regione controllata da Kiev nel villaggio Opetnaya. Non escludiamo che l'inasprimento della situazione sia servito come tentativo da parte del comando ucraino di nascondere le vere cause dell'esplosione presso il deposito di munizioni vicino a Opetnaya. Le cause sono state l'eccessivo accumulo di munizioni nei magazzini e la mancanza di strutture adatte per lo stoccaggio di esplosivi, una grave violazione di elementari misure di sicurezza, ha detto lui. A detta sua, le forze ucraine negli ultimi tempi hanno cercato di provocare le forze della Repubblica di Donetsk con dei cannoneggiamenti contro le città vicino alla linea del fronte, sperando il fuoco di risposta. Questo col fine di scaricare la responsabilità dei propri errori dell'esplosione all'Opetnaya. Adesso ancora volevo dirvi che il nuovo incontro è previsto, il nuovo incontro tra l'inviato speciale del Dipartimento di Stato americano sull'Ucraina, Kurt Volker, e l'assistente del Presidente russo Vladislav Surkov. Si svolgerà il 13 novembre a Belgrado, riferisce Bloomberg, lo ha dichiarato Walker ai giornalisti a Washington. Secondo il diplomatico, nell'incontro verrà discussa l'iniziativa sull'introduzione di un contingente di pace nel Donbass. Washington ha chiesto a Kiev di astenersi dal presentare all'ONU la propria risoluzione sul dispiegamento del contingente di pace nel Donbass, lo ha affermato lo stesso Kurt Volker. Secondo il diplomatico e americani sull'Ucraina, Kiev dovrebbe negoziare, diplomatico ucraino sull'Ucraina, scusate, Kiev dovrebbe negoziare nell'ambito del documento proposto da Mosca. Volker ha definito l'iniziativa russa interessante. Tuttavia, a settembre, l'inviato del Dipartimento di Stato aveva dichiarato che la proposta del Cremlino sullo schieramento, del contingente di pace nel Donbass avrebbe solo diviso l'Ucraina. E se per me non c'è più tempo, e mi fermo qua.
Perfetto, ti ringraziamo tantissimo come sempre, Larissa, ovviamente per il tuo contributo e ci sentiremo insomma anche i prossimi lunedì per continuare gli aggiornamenti.
Certo, e vi chiedo di annunciare adesso già ufficialmente, credo il 2 di dicembre, questo è già stabilito, insomma, la data e tutto.
Sì, beh, magari lo lanceremo un attimo con calma appena abbiamo organizzato bene tutto, così diamo tutte le indicazioni precise, però insomma sappiate che il 2 dicembre insomma, collaboreremo di nuovo insieme per
Io mi impegno
ricordare.
adesso di avvisare tutti i miei compagni e colleghi dell'associazione, anche amici e sostenitori dell'associazione, per impegnarsi anche per il 2 di dicembre. Ok, vi
Certo,
saluto e
certo.
vi ringrazio per questa opportunità di parlare e vi saluto da Donbass.
E noi salutiamo te, un forte abbraccio da tutti, Larissa. Ciao.
Ciao.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.